Profit. Controradio, Newsline, estate.
Le 8:05, buongiorno, benvenuti all'ascolto della Newsline di quest'oggi, venerdì 14 agosto 2026. Gianni Messeri dell'AMMA, buongiorno Gianni.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Gianni, diamo qualche indicazione per il fine settimana, poi cerchiamo di capire se tu sei il previsore che avrà l'onore di annunciare la fine di questo caldo straordinario. Che succede nelle prossime ore?
Dunque, ancora diciamo la settimana si chiude complessivamente all'insegna dell'alta pressione e del tempo stabile, quindi anche molto caldo. Oggi è una giornata con tanto sole, qualche addensamento nel pomeriggio atteso sulle zone montuose, non si esclude anche la possibilità di qualche brevissimo acquazzone, ma limitatamente all'Appennino settentrionale. Per il resto venti deboli, mari poco mossi, le temperature restano stazionarie, massime e quindi ancora molto molto alte, i valori più alti nella zona di Grosseto, dove si attendono circa 40 gradi, ma farà caldo anche nelle zone interne, valori intorno ai 37-38 gradi. Non cambia nulla nella giornata di sabato, un accenno di cambiamento è atteso invece per domenica, quando le temperature tenderanno a una lieve diminuzione sui settori occidentali, forse anche a causa di qualche rovescio temporalesco. Il vero cambiamento è atteso nella prossima settimana. C'è un passaggio la cui entità va ancora valutata nella giornata di lunedì, e poi un secondo passaggio sul finire della settimana. Nel complesso, e qui arriva l'onore del previsore, ci attendiamo un calo termico che non ci porterà temperature basse e la fine dell'estate, ma riporterà il termometro su valori più normali per il periodo di agosto, e quindi insomma sempre temperature estive, ma temperature più normali per la nostra regione.
Buon lavoro, buona giornata, grazie Gianni Messeri.
Un saluto a tutti.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE e il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaker.
Controradio.
Hey!
Le 8:11 con il professor Stefano Mancuso, neurobiologo, autore di saggi straordinari, facciamo il punto su questa estate che non dimenticheremo e che è un pezzo importante della storia probabilmente di questo pianeta. Professore, buongiorno a lei e grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno.
Senta, è evidente che siamo dentro un processo che dura da molto tempo, le cose non accadono, o almeno non sempre, da un giorno all'altro, ma questa estate veramente estenuante, che cosa ci racconta più profondamente?
Beh, ci racconta che di un riscaldamento globale del pianeta di cui avevamo parlato, diciamo, di cui la scienza parla ormai da grosso modo un secolo in maniera significativa, completamente inascoltata, e oggi vediamo le sue manifestazioni più terribili. Siamo appena all'inizio. Ora, io non voglio essere catastrofista, però dobbiamo tener conto che ciò che stiamo vivendo, quello che abbiamo vissuto in questa estate del 2026, non sarà l'ultima estate così, anzi probabilmente, come spesso si sente dire in questi giorni, questa dovrebbe essere considerata una delle estate più fresche dei prossimi 10-15 anni. Le faccio soltanto un esempio per capire di cosa stiamo parlando. Il riscaldamento globale, lo sappiamo ormai tutti, dipende dai gas climalteranti prodotti dall'uomo. Il primo, il più importante di tutti in quantità, è l'anidride carbonica. Ora, se per un miracolo, diciamo, scende l'arcangelo Gabriele e blocca l'anidride carbonica di tutto il pianeta oggi, beh, per i prossimi 15 anni la temperatura continuerebbe ad aumentare. Questo è qualcosa che dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere, anche perché l'urgenza a questo punto di intervenire non ha più a che fare con la possibilità di limitare il riscaldamento globale. Certamente se continuiamo il riscaldamento può andare oltre ogni limite immaginabile, ma la questione a questo punto è proprio di rendere resistenti i luoghi in cui noi viviamo a questo dramma che abbiamo combinato.
Senta, lei ha paragonato la mancata reazione politica a queste ondate di calore alla rapidità invece con cui il mondo si fermò per il Covid in pochissimi tempi. Sì. Questo ci racconta di una indisponibilità nostra di affrontare questa vicenda. La vicenda è anche uscita molto dal dibattito pubblico, dal dibattito politico. Non crede? C'è un'indisponibilità?
Ma certo, certamente. Intanto ha perfettamente ragione che la questione del riscaldamento globale è qualcosa che colpisce, veramente dice molto anche sulla nostra specie, sull'incapacità dell'umanità di ragionare in termini un pochino più lunghi nel futuro. Noi non parliamo più, è uscita fuori dalla discussione politica, ma anche dalla discussione, direi, di costume, tranne che per pochi articoli durante l'estate, diciamo, più di cronaca durante l'estate più torride. Ecco, quello che è accaduto è che quello che viene dalla scienza considerato unanimemente come il problema più grave che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia, e questo vorrei sottolinearlo, viene considerato, diciamo, alla stregua di un problema di cronaca. E questo è un problema enorme. E le classi politiche sembrano essersi dimenticate, non è che se ne siano dimenticate. La questione da un punto di vista politico è abbastanza irrisolvibile, nel senso che lavorare sul riscaldamento globale richiede avere un obiettivo e un orizzonte lungo nel tempo. Cioè, uno comincia oggi ad fare delle cose di cui vedrà i risultati fra 10-15 anni, e non c'è classe politica nel mondo oggi che è disposta a fare qualcosa del genere. L'obiettivo, l'orizzonte delle classi politiche, direi generale, diffuso del pianeta, è quello delle prossime elezioni. E quindi sono sempre dei risultati che devono avvenire in pochi mesi, in un anno, in due anni. Questo è un problema enorme, enorme. Lei poi citava l'altra questione fondamentale, la questione del Covid. Beh, è vero, se noi pensiamo che per il Covid abbiamo chiuso il pianeta da un giorno all'altro, correttamente, che era quello che dovevamo fare, sia ben chiaro, ma che il numero di morti, il numero di vittime che sono direttamente ascrivibili a questo caldo, esattamente per esempio in quest'estate o nell'estate scorsa, in due estati fa, è più alto ancora del numero di vittime del Covid durante gli stessi mesi e negli stessi luoghi del pianeta. Ecco, questo è qualcosa che ci fa di nuovo pensare. In Europa, quando faremo i calcoli per bene, estate, io sarei molto sorpreso se non venisse fuori che un'estate di questo tipo, come quella che abbiamo appena vissuto, non ha portato direttamente a perlomeno fra i 100 e i 120 mila morti in Europa. E fra l'altro, quando verranno fatti i calcoli, vedrà che verrà fuori anche che l'Italia è il posto che ha il maggior numero di vittime, perché noi abbiamo una popolazione anziana, fragile, e poi siamo perfettamente nel mezzo del Mediterraneo, che è uno dei luoghi del pianeta, è un hotspot, come si suol dire, che si sta scaldando oltre ogni immaginazione.
Tra le altre cose parliamo di 1,5 miliardi di danni per quello che riguarda l'agricoltura, per intenderci, a proposito dei costi umani, sociali, politici che questa vicenda comunque ci porta. Ma lei sente di essere, come dire, dentro delle finestre di Overton, diciamo così, cioè l'enunciazione di cose che adesso ci sembrano inimmaginabili e che forse domani diventeranno luogo comune assolutamente fattibile? La forestazione urbana, il togliere il 20% delle strade asfaltate in 6 mesi, ci sembrano cose, come dire, impossibili. Adesso.
Ma non è assolutamente, ci sembrano impossibili sempre per quella, non saprei come definirla, inerzia che caratterizza le attività umane. L'uomo in generale è un essere estremamente conservativo, cioè non riesce a una forte spinta a conservare lo status quo, a non modificare ciò che pensa funzioni perfettamente. Ecco, le nostre città, ad esempio, sono qualche cosa che sono diventato il luogo dell'umanità, nel senso che l'umanità ormai vive in città. In Italia intorno all'80% della popolazione vive in ambiente urbano, certo. In Europa è la stessa cosa. Ecco. Allora, queste città noi le abbiamo sempre immaginate in questa maniera, siamo sempre vissute in città di questo tipo, da sempre, e pensare oggi di fare qualcosa tipo eliminare il 20% della superficie delle strade a favore di una forestazione diffusa urbana ci sembra inimmaginabile. Ma guardi, e qui la questione è semplicemente trovare qualche amministratore coraggioso, ma ce ne sarà qualcuno in giro. Qualche amministrazione, qualche sindaco o sindaca coraggioso che è in grado di iniziare un'attività del genere, che non si preoccupa del prossimo mandato, magari che è al secondo mandato e se ne può un po' fregare dei voti. Qualcuno magari giovane che ha un'idea importante sul futuro della propria città. Guardi che la questione qui è urgente, non c'è altro da fare: o si toglie questa superficie e si mettono degli alberi, oppure negli anni successivi, nei prossimi anni, quando arriverà la prossima estate, magari non sarà la prossima, non sarà il 27, ma sarà il 28, il 29, le temperature saranno ancora molto più alte di quelle che abbiamo vissuto ora.
È chiaro.
E le vittime nelle città saranno enormi, bisogna agire rapidamente.
Però, per continuare a fare l'avvocato del diavolo, se lei si imbatte, come dire, nell'amministratore o nel gruppo di amministratori più virtuosi da gareggiare con l'Arcangelo Gabriele di cui sopra, diciamo così, si scontrano con il fatto che la questione è globale, cioè una giornata a Città del Messico vanifica tutti gli sforzi dell'Europa intera, diciamo così. Cioè la globalità della questione pone le comunità locali, anche se virtuose, in una grande frustrazione.
Allora, lei ha perfettamente ragione se guardiamo, diciamo, se affrontiamo il problema alla sua radice, cioè nella necessità di ridurre il riscaldamento globale. Su questo, se questa fosse la finalità, beh, non avrebbe ragione, non ci sarebbe alcun dubbio. Quello che si fa a livello locale ha poca o nessuna importanza. Ma qui stiamo parlando di una cosa diversa, cioè dando per scontato che il riscaldamento globale continuerà a marciare come ha marciato finora verso livelli sempre più elevati, cosa dobbiamo fare per rendere le nostre città più vivibili? E questa è una questione invece che interessa ogni amministratore locale, cioè togliere quel 20% di strade di cui parlavo prima, mettere al loro posto dei milioni di alberi, vuol dire abbassare la temperatura della città di 2-3 gradi. Uno potrebbe dire non è tanto, no, è un'enormità.
È tantissimo.
Oggi è tantissimo, certo. Esatto.
Senta,
abbassare oggi la temperatura. Sì, mi
è vero che non ce li abbiamo tutti questi alberi da piantare, come ha detto qualcuno.
Ma sì, è vero, però vede, è sempre la solita storia. È una storia, anche questa è una storia abbastanza stucchevole. Ci sono delle soluzioni. Il fatto che la maggior parte delle persone di fronte a delle soluzioni indichi semplicemente il perché non lo si può fare oggi e indica anche una mancanza di visione. Ora, le sembra che l'uomo abbia l'impossibilità di produrre miliardi di alberi se lo volesse? È semplicemente una questione di volontà ed economica. Le faccio un esempio: se io le dicessi, guardi, caro Raffaele, che se noi nei prossimi 6 mesi potessimo produrre 1.000 miliardi di telefonini o 1.000 miliardi di macchine o 1.000 miliardi di televisori, secondo lei, li produrremmo o no?
Senza problemi.
Figurarsi se non possiamo produrre 1.000 miliardi di alberi.
Senta professore, lei nei suoi libri ci ha raccontato tante cose straordinarie, tra cui anche la civiltà umana che in qualche modo si è costruita contro il regno vegetale. Questa estate di caldo record, quantomeno, potrà essere ricordata come il momento in cui abbiamo iniziato a percepire le piante, non diciamo come paesaggio, ma come una controparte con cui negoziare la nostra sopravvivenza?
Beh, direi se dobbiamo trovare un punto di favore in ciò che abbiamo vissuto, probabilmente è proprio questo. È il fatto che le piante possono essere una, non sicuramente l'unica, né la sola, ma una delle soluzioni a portata di mano per rendere più tollerabili il nostro futuro, è qualche cosa che comincia ad entrare nella discussione globale. Anche se pensi ad esempio a tutte le amministrazioni che dicono stiamo piantando tanti alberi, ne piantano pochissimi, però lo fanno. Beh, qualche cosa comincia ad entrare nella discussione comune, il fatto che un albero non lo si possa tagliare, non lo si possa buttare giù così, e che non è un elemento di decoro, è veramente qualche cosa che riguarda la salute delle persone e delle città. Ma sa, io qualche anno fa tirai fuori questa proposta, non sembra utopica, ma secondo me degli alberi nelle città non se ne dovrebbe occupare l'ambiente, se ne dovrebbe occupare la sanità, perché è proprio una questione fondamentale, cioè una questione che serve a salvare la vita dei cittadini.
Io penso che queste ultime parole possono essere un viatico importante per riflettere su queste vicende. Professore, è sempre molto interessante parlare con lei, la ringrazio per queste riflessioni in diretta radiofonica questa mattina, le auguro buona giornata, grazie ancora.
grazie a lei e buona giornata.
Secondi alle 8:30 arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi. We'll be right back.
Popolare Network, Popolare Network.
State ascoltando Radio Popolare.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure a partire dalla prossima settimana. Bessent ha descritto un approccio su due fronti, pressioni finanziarie da un lato e il blocco navale dei porti iraniani, dunque di Hormuz, dall'altro. Nella notte nello stretto intanto due navi della Abu Dhabi National Oil Company, ente petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite mentre tentavano l'attraversamento.
In Cisgiordania resta l'assedio nel villaggio di Qusra. Secondo il Time of Israel, l'esercito di Tel Aviv avrebbe lasciato tutte le case occupate tranne una, ma i coloni, secondo alcuni residenti palestinesi raggiunti dal quotidiano israeliano, sarebbero ancora all'esterno delle abitazioni. L'obiettivo dell'IDF era di rimuovere i blocchi dei coloni, ma per farlo i militari avevano preso il controllo di alcune delle case del villaggio, causando un'ampia condanna internazionale.
Nel Regno Unito, il leader dell'estrema destra britannica Nigel Farage ha vinto le elezioni suppletive di Clacton-on-Sea. L'esito era atteso dal momento che tutti i principali partiti rivali di Reform UK non hanno partecipato, tanto che il secondo candidato con più voti è stato il conte Bin Face, cioè faccia da cestino. Farage non ha partecipato all'annuncio dei risultati per il timore di essere contestato. Con il suo ritorno alla Camera dei Comuni riprenderà anche l'indagine parlamentare nei suoi confronti sul regalo personale da 5 milioni di sterline ricevuto nel 2024 pre-elezioni da un imprenditore delle criptovalute. L'inchiesta era stata sospesa automaticamente quando Farage aveva lasciato il seggio il mese scorso.
La sospensione di Schengen con la Spagna resterà in vigore, lo ha detto ieri il ministro Piantedosi in Parlamento, giustificando la decisione con non meglio precisati rischi per la sicurezza nazionale. Il titolare della Viminale non ha fornito dati concreti, se non quello dei migranti provenienti dalla Spagna e respinti dall'Italia dall'inizio della crisi di Ceuta, una ventina in tutto per le opposizioni. Quella del governo è solo propaganda a fini elettorali.
È stato di fermo il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato a Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, tutto sarebbe accaduto in pochi attimi. Due gruppi, uno arrivato da Andria e l'altro del posto, si sarebbero prima affrontati a suoni insulti per poi venire alle mani. Sarebbero stati tre i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima, poi deceduta in ospedale.
Ancora incendi in Lombardia, la situazione di maggior criticità resta quella di Como, sul Monte Goi, dove per tutta la notte hanno operato oltre 100 vigili del fuoco, supportati dai rinforzi arrivati da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. Questa mattina sono stati inviati sul posto anche due Canadair. Incendi sono ancora in corso in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, e in Piemonte, sul Monte Barone, in Valsesia.
In Giappone ci sono stati almeno 4 morti e un ferito grave per le piogge torrenziali che hanno colpito la parte orientale del paese. Le vittime hanno interessato la prefettura di Chiba, che confina con Tokyo, dove l'agenzia meteorologica nipponica aveva emesso la massima allerta. Sono più di 400.000 invece le persone evacuate. Stamattina migliaia di viaggiatori sono rimasti bloccati all'aeroporto Narita, nella capitale.
Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 68 e 100, tra l'allacciamento con la 12 e l'allacciamento col raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. It's getting bedtime syndrome. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up out of his bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jolly. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herb and baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
Le 8.40, parliamo adesso di una vicenda che potrà sembrarvi, parte naturalmente lo è, molto, molto tecnica, ma che in realtà ha delle ricadute importanti anche sul nostro territorio, anche su delle storie che ci hanno riguardato da vicino in questi anni. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che il governo, su proposta del ministro della giustizia Nordio, ha approvato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge di revisione organica della legge 231 sulla responsabilità d'impresa. La 231 è una legge di 25 anni fa che introduce la responsabilità amministrativa, di natura però sostanzialmente penale, delle società, delle aziende, delle associazioni per i reati commessi, diciamo, nel loro interesse o a vantaggio da parte di amministratori, dipendenti o collaboratori. Diciamo così, per riassumervi la vicenda che proveremo a declinare per quello che è stato il cantiere dell'Esse Lunga in via Mariti a Firenze, c'è una persona che ha detto che se questa revisione fosse stata in atto ai tempi del disastro del cantiere di Esselunga di Via Mariti a Firenze non saremmo arrivati neanche a processo. Ma cerchiamo di capire questa revisione in che direzione è andata con Monica Stelloni della segreteria della CGIL regionale con delega alla sicurezza. Buongiorno Monica, ben trovata.
Buongiorno.
Ci aiuti Raffaele a capire in maniera molto didascalica, molto semplice, di che stiamo parlando?
La riforma della legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, che è stata approvata il 4 agosto dal Consiglio dei Ministri, mentre rivendica la semplificazione degli adempimenti, no? E la semplificazione è sempre la parola magica che viene usata per togliere elementi di garanzia. Quindi in realtà svuota uno degli strumenti più efficaci nel contrasto allo sfruttamento del lavoro, agli infortuni e alle irregolarità lungo tutta la filiera degli appalti. Perché? Perché intanto l'onere viene, per condannare l'impresa non basta più provare il vantaggio, ma il pubblico ministero dovrà indicare e dimostrare dov'è la falla organizzativa. Quindi il modello organizzativo deve essere vagliato dal pubblico ministero, che dovrà individuare lui. Quindi è chiaramente molto difficile da fare. L'azienda potrà anche estinguere l'illecito solo correggendo il modello organizzativo, restituendo il profitto, però evitando in questa maniera ogni condanna. Ci saranno meno sanzioni, sequestro revocabile su cauzione, un patteggiamento più ampio e multe ridotte o addirittura escluse per le piccole e medie imprese.
Insomma, questa è una vicenda molto premiale nei confronti delle imprese, se ho capito bene.
Assolutamente sì, tant'è che la stessa Presidente del Consiglio ha detto che con questo provvedimento mantengono un impegno preso con le imprese in questa nazione. Come dice lei, con un provvedimento a costo zero. Solamente il costo non è zero, il costo è anche, come abbiamo visto appunto in Via Mariti, la morte di lavoratori che si trovano in una impresa che a questo punto non verrebbe più sanzionata, non verrebbe più condannata. Se noi pensiamo rispetto a cosa accadrebbe se questo sarebbe accaduto, se questa legge fosse stata in vigore nel crollo di Via Mariti, l'inchiesta di Via Mariti sul cedimento strutturale della trave ipotizza delle violazioni su salute e sicurezza, omicidio colposo, lesioni colpose plurime, che rientrano nell'articolo 25 della legge 231. E così, grazie alla 231, sono stati possibili i sequestri preventivi, le misure interdittive nei confronti delle società appaltatrici e subappaltatrici per verificare l'effettiva colpa di organizzazione. E l'inchiesta è stata chiusa formalizzando contestazioni e posizioni di responsabilità estese anche agli enti e alle persone che erano collegate alla catena di comando e controllo del cantiere. Vorrebbe dire che si ammette che chi sta in cima alla catena può non sapere che dentro quell'appalto ci sono persone che lavorano irregolarmente e senza alcuna tutela dal punto di vista, oltre che contrattuale, anche di salute e sicurezza.
Quindi dicevo bene all'inizio che se questa revisione fosse stata in essere pochi anni fa, del processi per la vicenda di Via Mariti non se ne sarebbe nemmeno parlato?
No, non se ne sarebbe parlato, perché praticamente l'azienda committente non avrebbe risposto di tutta la filiera dell'appalto, e anche perché tutti quelli che via via nella catena potevano eventualmente lo stesso pubblico ministero avrebbe dovuto dimostrare che quel modello organizzativo aveva una falla. Ma come fa un pubblico ministero a dimostrare una falla in un cantiere come quello dove erano presenti diversi soggetti in appalto che lavoravano insieme con diversi modelli organizzativi, ovviamente?
E infatti questa è una domanda retorica, la risposta la possiamo immaginare, ma la 231 è una buona legge? è una legge forse migliorabile sotto certi aspetti, però così siamo andati nettamente a peggiorare.
Allora, anche la CGIL ha proposto modifiche alla legge, nel senso, negli anni, la legge è una legge che ha 25 anni, quindi però ha dimostrato di essere uno strumento decisivo per contrastare lo sfruttamento e migliorare l'organizzazione del lavoro. Ci sono indagini aperte da diverse procure, da Milano a Prato, che ci dimostrano a Milano tutto il coinvolgimento dei lavoratori irregolari dentro la filiera della moda, a Prato nel settore del tessile, non avrebbero più ragione di esistere. Quindi la CGIL aveva proposto delle modifiche, ma qui si propone che ci siano delle linee guida che verranno scritte, diciamo, dal sistema delle imprese, che appunto è quello che il 26 di maggio, cioè il presidente di Confindustria, ha chiesto esplicitamente nell'Assemblea Nazionale di Confindustria che fosse cambiata, perché non si può presupporre che ci sia una colpa per le imprese. E allora la colpa di chi è? Del lavoratore che muore in un cantiere, che c'è stato portato da un caporale?
E infatti questa è la domanda anche in questo caso, di cui purtroppo conosciamo la risposta e la conosciamo anche in riferimento a fatti che ci riguardano. Monica Stelloni, grazie per averci aiutato a capire. C'è un ascoltatore, c'è un messaggio su WhatsApp, lo leggiamo insieme, che dice: se capisco bene, anche per Viareggio Moretti l'avrebbe fatta franca, dice un ascoltatore su WhatsApp. Qui naturalmente sarebbe da indagare i dettagli tecnici, però il concetto è chiaro, insomma, Monica, no?
Sì, qui è molto difficile, perché lì probabilmente le responsabilità di RFI potrebbero forse, diciamo, però comunque lì il cargo non era loro, quindi è molto complicato affrontare un argomento del genere. Ma una cosa è chiara, che qui in questo paese tutte le volte che si parla di semplificazione vuol dire noi sdoganiamo un modello di impresa che alla fine lascia sul terreno danni e tanti morti, perché ancora in questo paese continuano a morire 3 persone ogni giorno.
Monica Stelloni, grazie per queste riflessioni, buona giornata.
Buona giornata a voi, all'ascoltatori.
Le 8.52, una vicenda emblematica che riguarda l'abitare, che riguarda il tema della casa, perché qualche giorno fa presso la sede del SUNIA si è tenuta un'assemblea con gli inquilini del complesso residenziale Le Quinte. Siamo a Firenze, in via, zona via Niccolò da Tolentino per intenderci. C'erano tutti i residenti del complesso, 137 alloggi pensati per offrire case a canone convenzionato, agevolato, a famiglie che non possono permettersi affitti di mercato. Ora la società proprietaria è fallita, l'immobile è stato messo all'asta, ma la questione importante è che la curatela fallimentare, cioè chi gestisce i beni della società fallita, ha fatto ricorso al TAR della Toscana contro una delibera del Comune di Firenze che imponeva il vincolo di locazione permanente, cioè l'obbligo di mantenere quegli appartamenti ad affitti calmierati per sempre, a prescindere da chiunque poi ne diventa il proprietario. Ora, che succede se il TAR dovesse dare ragione alla curatela? Che cosa chiedono i sindacati? Che cosa succede ora? Lo chiediamo al nostro prossimo ospite, che è il segretario generale del SUNIA della Toscana di Firenze, Fabio Seggiani. Buongiorno Fabio.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
È questa un po' la vicenda, ce la spieghi meglio?
Ma il tuo riassunto, diciamo, è corretto. Qui stiamo parlando di un valore assoluto per quanto riguarda l'abitare e l'abitare sostenibile in una città, in un paese, in una regione che vive una crisi abitativa drammatica, e ovviamente perdere 137 alloggi, che poi sono 161 perché è andato all'asta anche il primo lotto di 24 alloggi via di Scandicci, quindi il totale di questa dell'interesse appunto della curatela che interessa il fallimento delle Quinte, è un totale di 161 alloggi. 161 alloggi, appunto, come sottolineavi te, a canone sostenibile in una città dove questa tipologia di alloggi è praticamente assente e dove ce ne sarebbe nell'area metropolitana bisogno di almeno 7.000. Quindi questo ci dà il segno non solo specifico degli inquilini con i quali abbiamo affrontato un percorso e stiamo affrontando un percorso di confronto, di assistenza, supporto, rappresentanza e vertenza, ma ha un valore ben oltre quello della specificità delle Quinte, ma interessa proprio le politiche dell'abitare della città, e quindi chiaramente assume un valore oltremodo importante.
E più generale, se abbiamo capito bene, se il TAR dovesse dare ragione alla curatela, cadrebbe l'obbligo di mantenere quegli appartamenti ad affitto calmierato per sempre, e quindi chi comprerà il complesso all'asta potrebbe affittare o vendere gli appartamenti sostanzialmente a prezzi di mercato, diciamo così, quindi facendo sparire quelle 100+ case a canone sostenibile in una città, come dicevi, come Firenze, dove la crisi abitativa è molto grave. Ma voi al comune che cosa chiedete allora a questo proposito?
Ma noi ovviamente la nostra vertenza verte sul mantenimento del vincolo permanente, ovviamente, quindi è chiaro che l'impugnazione da parte della curatela fallimentare della delibera del gennaio 2023 dell'amministrazione comunale è una spada di Damocle, diciamo, clamorosa rispetto al mantenimento del vincolo permanente. È chiaro che il comune può essere un soggetto attivo in questa partita, perché il comune comunque dovrà rilasciare un nulla osta per quanto riguarda la partecipazione all'asta, e quindi come si sono poi risolte le aste nella questione dell'esito, e chiaramente questo ci consegna appunto una parte attiva del comune e io mi auguro e sono sicuro che il comune abbia ben presente diciamo la partita in gioco, e quindi possa azionare tutte le leve possibili per riuscire a determinare il mantenimento del vincolo permanente. Questo è il nostro obiettivo. Noi abbiamo un confronto serrato e continuo con l'assessorato, nello stesso tempo con gli inquilini delle Quinte, che sono appunto 160 alloggi, sono oltre 500 persone che vivono in quel complesso, che ricordo è figlio di un decreto ministeriale che era Ventina Doge, che avevano concordato sostenibile e che avevano una compartecipazione pubblica nella loro realizzazione era quasi il 50%. Quindi è chiaro che parte, che quello è un valore sociale che va assolutamente mantenuto. Quindi noi abbiamo chiesto al Comune di farsi parte attiva e di intraprendere iniziative che non è solo politica, non è solo una dichiarazione, diciamo, di supporto, sostegno e tenuta della posizione deliberata nel 2023, ma abbiamo chiesto uno slancio ulteriore, diciamo.
Fabio Seggiani, grazie per averci aiutato a raccontare questa storia, che è una storia molto importante per quelle abitazioni, per quei residenti, ma che, come dicevi, è una storia emblematica, simbolica per l'intera città di Firenze e non solo. Buona giornata, grazie.
Grazie a voi.
My friend, she wants to be a suicide girl. I'll take her picture for the whole wide world. I've known her for a long time. Say that I'm a fan, but I always thought that I would be her man. My friend, she wants to be the girl's suicide. She wants an out, but for her radical side. I know that she is special, I can see what she has got. But what I have loved and got it close, she'll take and to the world expose. She gives it all away. Anxiety and stress. She got a man new from the NHS. She proclaims a week of sadness. Please abstain from telling jokes. The world would see her poor emerge a butterfly to empathy. I know that I could do it. I'm into light, I'm into shame. But let's face the facts.
Le 9 in punto in questo momento, venerdì 14 agosto 2026, la Newsline di quest'oggi finisce qui. Tra poco restate con noi perché arriva Pierluigi Megahertz. Buon ascolto.
Controradio, Newsline, estate. We'll be right back.
Radio. Se ancora non lo hai fatto, scarica subito l'app di Controradio sullo smartphone e la tua radio ti seguirà ovunque. Scaricala gratuitamente dagli store del tuo smartphone.
Che meraviglia.
Ascoltando Controradio.
binario, ho una plastica facciale. Presentarsi al lavoro con tanto di dialogo brillante per celare un'esplosione ormonale. Vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, pronto a ricevere il sole. Anima in pace, quando tutto tace, è la libertà che mi vuole, è la libertà che mi vuole. Dimenticato il sonno, il riposo, e sono ridotto a schiavo indecoroso, in un gioco di occhi, di forse, di coraggio, il gioco d'amore del mese di maggio. E allora vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, pronto a ricevere il sole. Anima in pace, quando tutto tace, è la libertà che mi vuole, è la libertà che mi vuole, che mi vuole. La mattina mi ci vuole una foto incollata sul viso per salvare l'apparenza che non inganna, sono in stato evidente da cambiare programma. Vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, pronto a ricevere il sole. Vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere.
Radio. Bella storia.
That's why I'm easy.
On the floors of Tokyo, oh, down in London towns of go-go, oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, I'm in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Oh, oh, oh. I'm dancing all with myself. Oh, oh, dancing all with myself. Oh, when there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing all with myself. Oh, oh. If I looked all over the world and there's every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, 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 dancing on with myself. Oh, 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 dancing on with myself. Oh, when there's nothing to lose, so there's nothing to prove, well, I'm dancing on with myself. We'll be right back.
another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'll be dancing with myself.
Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight. And the price.